dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo, e beato è colui che non trovi in me motivo di scandalo». Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui». Parola del Signore.
Terza domenica di Avvento, come sempre, una nota di particolare letizia, e è espressa anche dal fatto che indossiamo paramenti non di colore viola, ma di colore rosa. Particolare letizia, vi dicevo, abbiamo ascoltato, e più esattamente mi sembra importante ritornare ancora questa domenica alla pagina del Vangelo, che è sempre il centro nell'ascolto e ci coinvolge tappa in tappa nel cammino della nostra vita cristiana. Il centro di tutto è sempre la parola del Vangelo. Ed ecco Giovanni Battista, e Giovanni Battista in carcere perché è stato arrestato e di lì a poco verrà condannato a morte. Una situazione che è una di quelle molte vicende umane che dimostrano come il mondo è invaso dalla cattiveria dei prepotenti. È un caso, quanti ne sono successi e quanti ne succedono ancora. E Giovanni in carcere, e dal carcere e invia un'ambasceria tramite alcuni suoi discepoli a Gesù perché ha sentito parlare delle opere del Cristo. E vedete, le opere del Cristo, ha sentito parlare di Gesù, ma lo conosce già ha avuto a che fare con lui. Ma quando qui leggiamo le opere del Cristo, il Cristo, il Messia, tutto quello che nella storia del popolo di Dio è il cammino di coloro che hanno atteso il compimento delle promesse. Tutte le promesse di Dio si sono ricapitolate nell'attesa del Messia, Cristo, Messia. Dunque, che cosa vuole realizzare Lui, che si è rivelato a noi? Lui è il Dio vivente, Lui che ha dimostrato l'intenzione attraverso un lungo cammino di preparazione, l'intenzione di riportare la storia degli uomini alla sorgente, all'origine, alla sua volontà d'amore, alla sua gratuita iniziativa per cui ha creato, per cui ha chiamato gli uomini alla vita. E dunque tutta la storia della salvezza, come la chiamiamo noi, è la storia di questa rieducazione, di questo cammino di ritorno, di questa conversione, ed ecco le promesse di Dio che vuole realizzare questo suo progetto di riconciliazione nella gratuità dell'amore, il Messia. E adesso Giovanni Battista è preoccupato, perché le opere del Messia a lui evidentemente sembrano non corrispondere alle sue aspettative. Tant'è vero che manda a chiedere a Gesù: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E vedete, la domanda ci riguarda tutti: ma noi chi aspettiamo? Che cosa aspettiamo? E Giovanni Battista è animato evidentemente da un sospetto, ed è un sospetto serio, perché è come se avesse il timore di avere frainteso qualcosa di importante, è come se fosse preso da un dubbio: forse ci siamo sbagliati, forse mi sono sbagliato, forse la mia attesa non era mirata nel modo giusto, non era corrispondente a quello che Dio da parte suo ha promesso, e poi dopo ha rinnovato le promesse, ed ecco il Messia l'inviato da Dio per portare a compimento le sue intenzioni. Ma c'è qualcosa che non quadra per Giovanni Battista: ma sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Già, perché ci sono di mezzo le opere del Messia, quello che Gesù sta realizzando, le opere di quel Messia atteso, promesso. Ma Gesù, e Gesù vedete, dice: guarda, c'è poco da ragionare in termini teorici, le opere, e Gesù ricapitola quelli che sono i gesti che lui ha compiuto, gli episodi che poi l'Evangelista Matteo ha già raccontato e descritto nelle pagine precedenti, e i ciechi che riacquistano la vista, e i topi che camminano, e i lebbrosi che sono guariti, e i sordi che odono, e i morti che resuscitano, i poveri evangelizzati. Beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Scandalo è un ciampo, perché evidentemente Giovanni Battista, a modo suo, sperimenta un disagio, è imbarazzato, c'è una difficoltà. E io credo, vedete, che Giovanni Battista ci aiuta veramente a mettere a fuoco un problema che si agita anche nell'animo nostro, in un modo o nell'altro. Qual è il problema? Ma è possibile che le cose del mondo, che la storia dell'umanità cambino se le opere del Messia sono opere di misericordia, di pietà, di compassione, opere d'amore? Scandalo. Il mondo non cambia così. Ricordate che nel Vangelo di domenica scorsa Giovanni Battista ha detto: dopo di me viene uno che è più forte. Già, ma quale forza? Cosa vuol dire colui che viene è forte? Colui che viene dunque è vittorioso? Ma cosa vuol dire? In un mondo così degradato, in un mondo così inquinato, in un mondo in cui la violenza è così scatenata, in un mondo in cui la forza è la forza dei prepotenti. E allora colui che viene ed è forte deve essere più forte dei prepotenti, deve essere più energico, più risoluto, più intraprendente per vincere e dominare e instaurare il regno. Già, il Messia viene per regnare, il regno secondo la volontà di Dio. Ed ecco, vedete, Giovanni si rende conto che dentro di lui c'è un fraintendimento, che nell'animo suo, nel suo modo di interpretare la realtà delle cose e le promesse di Dio e l'attesa del regno, ma io chi attendo veramente? Cosa mi aspetto da Dio per la salvezza del mondo? E Gesù dice, guarda, che tu sei rischio di un inciampo, lo scandalo è un inciampo, tu stai barcollando, stai traballando, vedi che tu qui sei in difficoltà, e Gesù lo capisce bene, ma Gesù capisce bene anche le difficoltà nostre, perché quante volte vedete tra di noi, espressamente, o qualche volta segretamente nell'animo nostro, noi diciamo, ma perché Dio non interviene? E non interviene secondo quel criterio per cui deve dimostrare che Lui è il padrone, che Lui è vittorioso, che la sua volontà è più forte della cattiveria degli uomini, deve dimostrarlo. Ed ecco Gesù viene e Gesù si preoccupa dei lebbrosi, e Gesù va incontro agli storpi, e Gesù ha pietà dei peccatori, Gesù accoglie la miseria umana, Gesù passa attraverso la fragilità della nostra debolezza e in modo così gratuito e così misericordioso. È così che Dio viene, è così che Dio realizza le sue promesse, è così che il Messia di Dio instaura il regno, la novità che cambia il mondo. Scandalo, rischio. E vedete, qui siamo davvero giunti a una svolta determinante nel cammino dell'Avvento. L'attesa, la veglia della Chiesa, del popolo cristiano, ma dell'umanità intera, della nostra generazione, mia, nostra, di ciascuno di noi. Chi attende? Ed ecco, Gesù dice, beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Vedete, questa beatitudine riguarda Giovanni Battista, perché Giovanni Battista, che ha le prese tra l'altro personalmente con quell'episodio di così aspra e violenta ingiustizia per cui è stato messo in carcere e verrà decapitato, niente meno. Ebbene, beato, Gesù gli parla di una beatitudine, e quella beatitudine che Gesù annuncia a Giovanni Battista è la beatitudine che annuncia a tutti quanti noi nel momento in cui si tratta di prendere sul serio la necessità di chiarire qual è l'attesa che anima, che sostiene, che orienta il nostro cammino. E è un chiarimento necessario, urgente, è veramente il passaggio determinante in questo tempo di conversione, di chiarimento, di illuminazione. Nel cuore umano, nel nostro cuore, chi attendiamo? Beato colui che non trova scandalo in me, dice Gesù, dove lo scandalo sarebbe determinato dal fatto che Gesù è presente nella gratuità dell'amore. Gesù opera, e opera, vedete, in maniera così sorprendente, sconcertante, commovente, sì, ma anche sembra in modo così inutile e improduttivo, opera gratuitamente per un motivo di misericordia. È così che cambia il mondo? Non cambia. E Gesù dice, beato colui che non è prigioniero di questo scandalo. Beato colui che veramente adesso, come capita a Giovanni Battista, e siamo tutti quanti noi implicati in questa medesima prospettiva di chiarimento e di conversione, beati noi, quando finalmente siamo internamente trasformati, liberati da quelle preoccupazioni, quelle angosce, quelle paure, quei dubbi per cui restiamo condizionati dall'idea che per cambiare il mondo ci vuole la forza di un prepotente che sia più prepotente dei prepotenti, un padrone che sia più autoritario dei padroni. Ed ecco, è uno scioglimento interiore, è una liberazione interiore, è una purificazione dell'animo nostro, e è il momento in cui si tratta, dice Gesù, entrare nel regno dei cieli. Quando parla di Giovanni Battista, subito dopo, nel brano che abbiamo appena ascoltato, Gesù dice, ma chi è Giovanni Battista per voi? Giovanni Battista è un profeta, più che un profeta. Profeta è un personaggio che ha accolto le promesse di Dio e che le custodisce, che attende il compimento delle promesse di Dio. Ma per il profeta ci sono i rischi di fraintendimenti, di incomprensioni, di scandali. Scandali, il profeta scandalizzato, è il caso di Giovanni Battista. Ma Giovanni Battista, adesso dice Gesù, è guidato sulla strada di questa conversione interiore che fa di lui più che un profeta, e cioè entrare nel regno dei cieli. Il più piccolo nei regni dei cieli è più grande di lui, dove il regno dei cieli, vedete, è il regno come lo fa Dio, è il mondo nuovo come lo vuole Dio, è l'opera di Dio nella storia umana. Ma per questo Gesù è stato inviato, per questo il Figlio che è rivelatore per noi della paternità di Dio, per questo Gesù che apre le strade della misericordia, le strade della pietà, le strade del perdono, le strade della pace. E vedete, qui dentro di noi c'è una resistenza: ma sarà vero? Ma sarà proprio così? Siamo in attesa, proprio perché è necessario questo chiarimento nell'animo nostro, è necessario questa conversione profonda, vedete, che riguarda poi anche i comportamenti esterni, ma riguarda prima di tutto questa rieducazione dell'animo, questa liberazione e purificazione del cuore, riguarda esattamente questa beatitudine, come dice Gesù rivolgendosi a Giovanni Battista, beatitudine per noi. Ecco, domenica terza di Avvento, letizia, la beatitudine di coloro che man mano si rendono conto che davvero è l'opera di Dio che cambia il mondo. È il tempo lungo della storia umana, ma è il tempo nel corso del quale la gratuità dell'amore vince, travolge, converte, purifica e inaugura una storia nuova, una storia di vita restaurata per la famiglia umana. E vedete, è un atteggiamento di resa nell'animo, bisogna che ci arrendiamo, perché ci sono delle resistenze dentro di noi che, ancora come è capitato a Giovanni Battista, siamo in buona compagnia, no? E ci sono delle resistenze per cui continuiamo a sospettare, a immaginare, quasi a progettare che le cose dovrebbero andare in un altro modo. Ed invece ecco Gesù, ecco il Figlio che Dio ci ha donato, ecco colui che apre per noi l'accesso al regno di Dio, il regno come lo vuole Dio, il regno della paternità di Dio, il regno della grazia di Dio. E ci sentiamo un po' senza fiato. Beati voi, dice Gesù, perché non restate prigionieri dei vostri dubbi, delle vostre incertezze, non restate scandalizzati quando in realtà abbiamo a che fare con quel povero Cristo, Gesù, il Figlio che Dio ha donato nel mondo, che fa sue tutte le fragilità di questo mondo e che proprio nella debolezza della sua condizione umana in mezzo a noi porta a compimento la storia dell'amore di Dio che fa nuovo il mondo. Ed ecco, ci prepariamo davvero a deporre il bambinello nei nostri presepi e ad adorare e a ricevere anche noi questo messaggio che fa della nostra vita di discepoli e della nostra vita umana poveri e pieni di guai e di errori, come dobbiamo registrare, fa anche di noi dei profeti, più che profeti, per la beatitudine del regno. Ed ora alziamoci in piedi.